cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Roma, dove fino a domani al Quirino in scena L'avaro di Molière, che sarà poi a Genova dal 27 dicembre al 6 gennaio al Teatro Gustavo Modena, ad interpretare Arpagone Ugo Dighero.
Ci sono rubati tutti i miei soldi! Chi è stato? Chi è stato? Dove è andato? Dove sei, bastardo? Dove ti nascondi?
Dunque, nell'avaro di Molière assistiamo a uno scontro tra il denaro e i sentimenti. Vediamo Arpagone, il protagonista, che è disposto a sacrificare la felicità dei figli per non intaccare il proprio matrimonio. Anzi, cerca proprio, addirittura attraverso il matrimonio dei figli, di incassare altro denaro. In scena assistiamo allo scontro tra Arpagone e i suoi figli. Ognuno difende i propri interessi, ma direi che insomma il più sano alla rogna in questo caso, nel senso Arpagone è consumato da un'avarizia devastante che diventa anche avarizia di sentimenti, ma i figli e i personaggi che ruotano intorno sono tutti lì che, ben lungi dall'allontanarsi da un personaggio del genere, gli rimangono appiccicati, attaccati nella speranza di puppare denaro da questo personaggio, per cui diciamo ognuno è mosso solo dai propri biechi interessi.
I miei soldi, i miei soldini, i miei piccolini, unici, amici miei, rapiti.
I protagonisti dell'avaro di Molière sono Arpagone, l'avaro, poi ci sono i figli Elisa e Cleante, i loro rispettivi fidanzati, Marianna e Valerio, e poi ci sono i servitori, Saetta e Frosina, tutti impegnati ad intrallazzare vicende per scucire denaro all'avaro, ad Arpagone, ma ovviamente tutto questo si rivelerà una mission impossible. Siamo stati molto rispettosi del testo di Molière. Quello che cambia è, ovviamente, con gli occhi della contemporaneità, con i nostri occhi, Arpagone diventa una sorta di paladino di una visione economica che tenta di conservare, di riciclare, in contrasto con la visione del suo entourage, dove regna un consumismo devastante. L'avaro immaginato dal regista Luigi Saravo si colloca in una contemporaneità generica. Appaiono in scena per esempio i telefonini, ma comunque appunto si tratta di una ricostruzione che accenna più a un non luogo e a un non tempo. Anche le scenografie sono astratte.
Ridammi quello che mi hai sottratto ora!
La sua reputazione non subirà alcun danno.
Non me ne frega niente della reputazione.
Passiamo a Palermo, dove Al biondo è in scena fino a domani La coscienza di Zeno, tratto da Italo Svevo, protagonista Alessandro Haber.
Io non volevo sposarla, non voglio assolutamente sposarla. Cara, buona, amabile, augusta, ma non fa per me. Ada, quel Guido non fa per voi, è un imbecille.
Perché il pubblico si riconosce in questo personaggio, è un personaggio che non ha età, con tutti i difetti, le ansie, le problematiche. È un uomo che mente sapendo di mentire, un uomo che si perde, si riprende. È un personaggio molto sfaccettato, insomma, è pieno di contraddizioni, insomma, è un contemporaneo che ti fa riflettere, insomma, in qualche modo, no? Io posso dire che all'inizio non sapevo come farlo, mi sono entrato subito in crisi, e poi ho capito che Haber era Zeno e Zeno era viceversa. E allora c'è molta parte di me stesso dentro questo ruolo, insomma, ti racconto anche alcuni episodi che abbiamo inserito che mi sono veramente accaduti nella vita. È un po' come se facessi la rivisitazione della mia vita, di Zeno, ma anche un po' anche la mia. Per cui è anche commovente, insomma, è divertente, ironico, è un personaggio con questo monologo finale che non vi racconto. E a me mi sembra di fare l'amore con tutto il pubblico.
Devo dunque sapere e ricordare che voi non mi amate?
Sì, io non amo che Ada, e sposerei volentieri ora voi. Io non so più rassegnarmi di restare solo. No, sono un buon diavolo, sai. Credo che con me si possa vivere facilmente anche senza che ci sia un grande amore, insomma.
Voi, Zeno,
sì,
avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio voglio essere quella donna.
Oh, è andata bene, mi vuole sposare.
Andiamo a Milano, dove fino a domani al Manzoni, poi dal 27 dicembre al 3 gennaio alla Pergola di Firenze, è in scena magnifica presenza di Ferzan Özpetek con Serra Ilmaz, Tosca d'Aquino e Rick Tonelli.
Magnifica presenza parla di sogni, parla di paure, di amicizia, parla di fiducia e inevitabilmente parla di arte. Pietro è il protagonista di questa storia, è un ragazzo che si trasferisce in una grande città per inseguire il suo sogno di fare l'attore, ma vive una lotta interiore tra la volontà di inseguire i suoi sogni, possibilità data dall'incontro con i fantasmi della nuova casa, e l'indulgenza verso la famiglia e le origini rappresentate dalla cugina Maria. In scena quindi vedremo inizialmente l'approccio di Pietro a questa nuova fase della sua vita, l'incontro con questi strani ma stimolanti personaggi che non saranno per lui solo ispirazione artistica, ma gli doneranno molto di più. Non cambia molto l'allestimento teatrale rispetto a quello cinematografico, così come non cambia l'approccio di Ferzan al testo e alla direzione degli attori nei film rispetto al teatro. Ci sono degli interessanti escamotage che sono stati adottati per mettere in scena situazioni al di fuori della casa, ma gran parte della storia si svolge appunto nell'appartamento di Pietro. È un testo che ha la sua forza nel toccare diverse corde emozionali. Il pubblico viene continuamente colpito, a mio parere, sia con scene divertenti e a volte quasi surreali nel rapporto di Pietro con Maria e con i fantasmi, ma anche con altri momenti romantici, nostalgici e di forte impatto emotivo.
Sempre a Milano, al Teatro Arciboldi, dal 25 dicembre al 12 gennaio è in scena Anastasia, ad interpretare la principessa Sofia Caselli.
Anastasia parla del viaggio che affronta la protagonista Ania, perché all'inizio dello spettacolo si chiama Ania, che è una ragazza uscita dall'orfanotrofio dove ha passato praticamente gli ultimi anni della sua vita senza ricordarsi nulla del suo passato. Soffre di amnesia, quindi non ha idea di chi sia stata fino a qualche anno prima. E ovviamente lo spettatore sa che stiamo parlando della granduchessa Anastasia Romanov, quindi figlia dello zar, però lei non lo ricorda, quindi ha bisogno di affrontare questo viaggio per un pochino ritrovare se stessa e avere delle conferme sul suo passato e sulla sua identità. L'unica cosa che ricorda, di cui ha un vago ricordo, è che qualcuno la sta aspettando a Parigi. Grazie poi all'aiuto dei due coprotagonisti, che sono Vlad e Dimitri, arrivano a Parigi e da lì, diciamo, lei comincia ad avere dei ricordi fino poi all'arrivo, la scena madre, diciamo, dello spettacolo, in cui si incontra con la nonna, che è l'altra unica superstite della famiglia Romanov, e c'è appunto il riconoscimento. Quindi lei, Anastasia, Ania, finalmente ricorda esattamente chi è e chi è stata. Questo spettacolo è un susseguirsi di scene meravigliose, di quadri, oserei dire, perché ogni scena ha delle scenografie imponenti, belle, importanti, che accompagnano un po' il pubblico attraverso appunto questo viaggio meraviglioso. E ogni quadro ha la sua storia, che appunto narra i momenti clou del viaggio, gli incontri che Anastasia, Dimitri e Vlad fanno durante questo viaggio sono narrati appunto dalle scenografie, dagli effetti speciali, con un filo conduttore di emozioni che iniziano dall'inizio dello spettacolo fino alla fine.
Roma al Teatro Lo Spazio, in scena fino a domani Rent di Jonathan Larson per la regia di Eric Paterniani.
Cerco di essere ottimista e forte, ma la ragione mi fa perdere la mia stabilità.
Questa versione di Rent di Romo e Company è fedelissima all'originale di Jonathan Larson del 94. In scena vediamo giovani artisti che come noi lottano contro il rampante rincaro degli affitti, mentre una malattia invisibile minaccia la vita di tante troppe persone. Se sono familiare è perché Rent è un musical immortale. Infatti l'autore Jonathan Larson ha scritto questa opera rock toccante e dalle musiche indimenticabili, ravvivando lo spirito della bohème di Puccini. Ci troviamo in una New York degradata degli anni 90. I due coinquilini Mark e Roger si ritrovano ad essere sfrattati il giorno della vigilia di Natale e da quel momento in poi incontreranno varie persone che cambieranno il corso della loro vita. Nonostante esista già una versione italiana del musical, questa versione è completamente inedita. Infatti è stata riadattata completamente per avvicinare maggiormente un pubblico contemporaneo, sperando allo stesso tempo di rimanere fedeli all'opera originale. Tutto questo sotto la supervisione esperta di Tiziana De Amicis. Infatti la traduzione è stata approvata da MTI, Music Theatre International. Sono sempre tanti gli argomenti trattati che sono ancora tristemente attuali. Per esempio, il divario tra i ricchi e i poveri. Ci vengono presentati tantissimi senza tetto che lottano per avere una casa. O la discriminazione verso forme di amore considerate diverse dalla norma. Infatti Rent è un baluardo della comunità LGBTQ. Infatti vediamo tante storie di amori diversi raccontate in scena. Altrimenti le difficoltà nell'affrontare una malattia mortale nella società moderna. Questo è molto vicino, visto che in questi anni abbiamo affrontato noi stessi una pandemia. Ed infine la svalutazione del mondo artistico per scegliere una vita più legata al denaro e al capitale.
Concludiamo con una segnalazione, in scena fino al 5 gennaio al Teatro San Ferdinando di Napoli, Gennarè Niello di Edoardo De Filippo per la regia di Lino Musella. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia e la prossima settimana avremo uno speciale di un'ora di Vi racconto uno spettacolo in onda il 26 alle 15 e in replica in parte sabato 28 sempre alle 15. Da Elisabetta Fiorito un felice Natale.